redigio.it e la storia continua.
Milano era in quei mesi infestata da un'epidemia di peste, portata in città dai lanzichenecchi, e tutte le precauzioni prese per limitare il contagio si erano rivelate inutili. Il cardinale Federico Borromeo aveva quindi organizzato una grande processione che l'11 giugno si era snodata per le vie di Milano, portando le reliquie di San Carlo in tutte le porte della città e fermandosi di volta in volta ai piedi delle numerose croci, fatte erigere nei carrobbi in occasione della peste del 1576. Questa decisione portò ad un aumento dei contagi, con i decessi che arrivarono fino a 200 al giorno. Le case abbandonate erano preda dei saccheggiatori e i malati spesso lasciati senza cure. Un continuo andirivieni di carri carichi di malati e di morti si recava al lazzaretto di Porta Venezia, dove erano state costruite in fretta numerose baracche in legno, e al Gentilino, dove era stato allestito un altro ricovero. I cittadini di Milano erano stremati ed in preda a un'isteria collettiva. Qualcuno aveva cominciato ad imbrattare con sostanze appiccicose e maleodoranti le mura e le porte delle case per creare il panico fra la popolazione e poter con più facilità saccheggiare e derubare.
Dagli all'untore!
È quello che accadde proprio quel venerdì mattina, quando gli abitanti del quartiere di Porta Ticinese videro le loro case imbrattate con una strana sostanza. Una testimone si ricordò del piazza e del suo comportamento a suo dire sospetto. Raccontò che un suo conoscente l'aveva anche salutato e questo permise al capitano di giustizia di trovarlo in piazza e trarlo in arresto. In piazza cercò ovviamente di spiegarsi, ma non fu creduto e, sottoposto quindi a continue torture, confessò alla fine di essere un untore. La sostanza appiccicosa gli era stata data da un barbiere che, in cambio di denaro, le aveva proposto di ungere le case del quartiere. Si provvide subito ad arrestare il barbiere, tal Gian Giacomo Mora, che aveva una bottega all'angolo tra la vetra dei cittadini e il corso di Porta Ticinese. Il barbiere, per sua sfortuna, fabbricava un preparato contro la peste senza averne l'autorizzazione e aveva nel suo laboratorio innumerevoli vasetti con sostanze e pozioni e nel cortile un grosso pentolone con dentro una sostanza sospetta di colore giallastro, avanzo di qualche lavorazione. Il Mora, stremato da più di un mese di torture, rese piena confessione. Preparava l'unguento pestifero utilizzando la bava dei morti, fornitagli dal piazza, il tutto dietro compenso di denaro da parte di un certo Gaetano di Padiglia, figlio del castellano di Milano. A fine luglio il Senato di Milano condannò a morte due malcapitati, condanna ad eseguirsi il 1 agosto. I due untori reo confessi, legati schiena a schiena, furono caricati su un carro trainato da buoi. Il corteo, attorniato da una folla inferocita, partì dal palazzo del capitano di giustizia, l'attuale comando dei vigili urbani. Passò accanto al Duomo e percorse le contrade dei mercanti d'oro, dei pennacchiari, della Lupa, della Palla, di San Giorgio a Palazzo, che oggi formano la via Torino, fino a raggiungere il Carrobbio. Poi il corteo prese per la strada di San Bernardino alle Monache, dove i due condannati vennero tormentati con tenaglie arroventate e, passando in via San Pietro in Camminadella, arrivò alla porta dei Fabbri. Da qui percorse la vetra dei cittadini e, arrivato davanti alla bottega del Mora, ai due condannati venne amputata la mano destra. Infine il carro giunse in piazza Vetra e si fermò nei pressi del patibolo. Oggi la piazza non esiste più, ovvero è diventata parte di un parco che abbraccia le basiliche di San Lorenzo e Sant'Eustorgio. Tutte le case che la circondavano sono andate distrutte dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale e da scelte urbanistiche.
Proprio qui si trovava il patibolo.
Ai tempi dei Romani, la piazza era una zona acquitrinosa dove scorreva il fiume Vepra, che lambiva con le sue acque le mura della città. I costruttori della Basilica di San Lorenzo dovettero per questo motivo realizzare delle fondamenta in pietra molto profonde, con il materiale proveniente dal vicino anfiteatro. In questo antico disegno, realizzato da Anonimo, Dopo il crollo della cupola del 1573, possiamo vedere il dislivello fra il piano della basilica e la piazza. Il fiume Vepra continuò a scorrere a cielo aperto fino al 1828. Nel frattempo, lungo il suo corso erano sorte numerose botteghe, una accanto all'altra, abitate da conciatori di pelli che usavano le acque del fiume per le loro lavorazioni. Quando il fiume fu definitivamente coperto, poco alla volta tutto intorno alla piazza sorsero numerose abitazioni, che andarono anche a coprire il lato della basilica. Nel 1728 venne innalzata una statua a San Lazzaro. Nel 1862 fu realizzato su progetto dell'architetto Terzaghi un mercato coperto costruito in ferro. Per quanto riguarda il patibolo, collocato nella piazza durante l'occupazione spagnola, venne rimosso solo nel 1814 per essere portato in un prato tra Porta Ludovica e Porta Vigentina. I due sciagurati vennero fatti scendere in mezzo alla folla urlante e, saliti sul patibolo, furono legati alla ruota e colpiti duramente con dei bastoni in modo da fratturargli le ossa. Rimasero lì agonizzanti per 6 ore, come monito per tutti i presenti. Poi vennero scannati, bruciati e le loro ceneri buttate nella vetra che scorreva lì accanto. Il Senato milanese dispose poi che la casa del Mora fosse abbattuta e al suo posto venisse innalzata una colonna di granito con in cima una sfera di pietra, la colonna infame. Sulla casa di fronte venne murata poi una lapide che ricordasse quali fossero state le colpe dei due criminali e la pena a loro comminata. Già verso il mese di novembre di quell'anno il contagio della peste cominciò a perdere vigore e a partire dal 1631 scomparve quasi del tutto, dopo aver fatto circa 90.000 morti. La colonna rimase per decenni al suo posto fino a quando, sotto la dominazione austriaca, grazie alle pressioni di intellettuali come Pietro Verri e Cesare Beccaria, che con i loro scritti avevano denunciato l'ingiustizia di una confessione ottenuta sotto tortura, il governatore Carlo Giuseppe di Firmian decise di abbatterla. Siccome il Senato della città si opponeva all'abbattimento, considerandolo la missione di un errore giudiziario, il governo austriaco, utilizzando come scusa il cattivo stato del basamento, mandò una squadra di muratori che, con la scusa della sua pericolosità, nottetempo abbatté la colonna. La lapide fu invece rimossa nel 1803 ed è oggi visibile al Castello Sforzesco, sotto il portico della Rocchetta. La casa venne ricostruita e la vetra dei cittadini ribattezzata nel 1863 via Gian Giacomo Mora. Attualmente, al posto di quell'edificio distrutto dai bombardamenti nel 1943, è stata edificata una nuova palazzina, dove sotto un portico angolare una lapide ed una scultura ricordano quelle tragiche giornate. Scrisse Manzoni nel suo Storia della colonna infame: è un sollievo pensare che se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume o perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa.